Buonasera appassionati della NBA e benvenuti a un altro episodio di The End One Podcast. Io sono Andrea, il vostro presentatore, dalla tua microfono, come sempre mio omonimo e omologo Andrea. Buonasera!
Buonasera Andre, buonasera a tutti!
Continuiamo il nostro racconto dei futuri prospetti che entreranno nella Lega e continuiamo, come gli ultimi due episodi, ad essere accompagnati da due signori ospiti ormai di lunga data del podcast, cioè buonasera a tutti quanti a Francesco Semprucci e Alessandro Cozzi qui con noi.
Buonasera.
Buonasera a tutti.
Ma questo buonasera, Ale, è chiaramente il buonasera della pubblicità del tizio che lava i piatti.
Stasera sono in tensione, ci sono le elezioni americane, stiamo registrando il 3 novembre, quindi sono un po' in tensione.
Comunque, Andre, sono troppo giovani per cogliere la citazione che hai fatto tu della pubblicità della Fiat, troppo giovani.
Però tu sei d'accordo che il suo buonasera era uguale.
Ah, sono d'accordo che la signorina della pubblicità fosse molto carina, sì, era una gran bella attrice. Comunque, oltretutto, povero quell'attore, che era un attore di teatro vero, era uno bravo e finiva...
Ah, sì?
Era uno bravo, quello della pubblicità, e poi finì solamente per trasmissioni TV a dire buonasera, cioè un po' mi dispiaciuto per lui, sì. Però era un buonasera detto veramente.
Ecco, ovviamente continuiamo con l'analisi dei prospetti, andremo a vedere dopo di chi parliamo, ovviamente dopo la sigla. Allora, si parte con la nostra continuazione delle analisi, o meglio dire, la loro continuazione delle analisi sui giocatori. Prospetto numero 1, James Wiseman, che gioca nelle Tigri di Memphis, ce ne parlerà Ale, dimensioni 2,16 per 109 kg, una bella bestiola questo qua.
Sì, è un bel ragazzotto, diciamo. Allora, Wiseman è un po' considerato l'oggetto misterioso, diciamo, di questo draft. Il motivo per cui è considerato l'oggetto misterioso di questo draft è che ha giocato solamente una manciata di partite e tutte durante la fase della schedule di Memphis pre-conference, quindi contro squadre, diciamo, di livello non troppo elevato, a essere molto buoni con loro. E prima della stagione Wiseman era dato come il prospetto numero uno da molte board, da molti mock draft, e per questo molte persone sono intrigate, molti addetti ai lavori sono intrigati da lui. Quello che abbiamo visto nelle tre partite che ha giocato al college è molto difficile da analizzare, prima di tutto perché in campo per gli avversari credo che lui non sia mai stato marcato da un giocatore più alto di 2,5-2,6 m, quindi è difficile valutare le sue cifre, le sue percentuali, soprattutto le sue cifre in termini di punti segnati. Infatti Wiseman ha tirato con percentuali altissime, ha dei valori di punti molto alti per 36 minuti, ma se si guarda tutti i tentativi che ha fatto sono praticamente tutte schiacciate contro il nulla o comunque contro giocatori che non avevano alcuna chance di arrivare.
A memoria ha avuto tipo il 77% dal campo, una roba del genere.
Esatto.
Ok.
Quindi, fatta questa premessa, comunque Wiseman è un prospetto interessante, se non altro per le sue dimensioni fisiche e per il suo atletismo, ma bisogna fare un grosso caveat: il suo atletismo, in particolare quello verticale, non tanto quello orizzontale o quello laterale. Infatti, se altri prospetti come ad esempio Ayton ci avevano abituato a, diciamo, uno standard per i centri molto elevati in termini di atletismo, in termini di movimenti, Wiseman sembra spesso un po' un cerbiatto sul ghiaccio, diciamo.
Bravo.
Fa fatica a muoversi lateralmente, fa fatica a girarsi.
Bravo.
Nonostante non sia particolarmente massiccio nella parte bassa del corpo rispetto alla parte alta.
Bravissimo. Infatti, Ale, questa roba qua, scusa, ti interrompo un attimo, proprio alla fine la mia valutazione finale è, secondo me, in realtà sono diversi, però alla fine ho scritto: a me pare un po' un poor man's Ayton, cioè a me pare un Ayton con molta, molta meno mobilità laterale di Ayton, un po' meno tocco di Ayton. Cioè, alla fine, le cose che più ti tornano utili a livello NBA, secondo me, alla fine, di quelle che Ayton sa fare, probabilmente sono quelle che Wiseman non ha.
Sì, infatti, a mio parere, se lui avesse avuto anche solo... cioè, se lui fosse anche stato solo vicino a Ayton da quel punto di vista, sarebbe molto probabilmente stato il prospetto unanime numero
senza
uno
dubbio,
in questa classe. Se per Ayton... per molti non lo era, appunto per la presenza di Doncic e Jaren Jackson Jr. in quella classe. Wiseman, se avesse avuto quel tipo di caratteristiche, sarebbe stato di gran lunga il prospetto migliore.
Ayton in questa classe è una 1 no-brainer, ma proprio no-brainer.
Sì, ma tranquillamente.
Ma proprio non discutiamo nemmeno, non discutiamo nemmeno.
Mm-hmm. Nonostante questo, molte squadre pare che siano intrigate. Si dice che Charlotte stia facendo follie, che voglia assolutamente Wiseman. Infatti oggi è uscita la notizia che sono anche interessati a Okongwu, di cui parleremo più tardi, e sembra appunto un tentativo di cercare di salvare il salvabile, perché ormai era uscito che il loro interesse per Wiseman. Allora, al di là delle caratteristiche fisiche, Wiseman è un giocatore da costruire, sia in termini di tecnica e di tattica. Ci sono stati pubblicati diversi video, spesso risalenti alla pre-season dell'anno scorso, in cui lui tira in allenamento e cose del genere, e situazioni del genere, e la tecnica non sembra malaccio per uno che, diciamo, è ai rudimenti, però è molto lontano comunque dal diventare anche solamente un tiratore occasionale a livello NBA, a mio parere. Oltretutto, le sue mani non sembrano particolarmente morbide. Infatti, se si vanno a vedere le sue prestazioni all'high school, lui non è stato neanche particolarmente dominante. E le sue percentuali dal campo in realtà non sembrano più quelle di un esterno che quelle di un centro. Infatti, se non sbaglio, lui ha tirato col 56% di true shooting in AAU, e solitamente i centri, soprattutto di quelle dimensioni, a livello di high school tirano con percentuali altissime dal campo, visto
Ale,
che
senti, ti faccio una domanda cosa. Ti faccio una domanda però su questa cosa qua, perché a me pare che, cioè, secondo me questa cosa qua dipende molto da questo viziaccio che ha Wiseman di prendersi dei tiri decisamente non suoi. Cioè, lui si piace molto, gli piace molto il suo movimento di piedi, gli piace molto la capacità di prendersi fade away, cioè si vede che si piace. Secondo me Wiseman, in realtà, il tocco di Wiseman non è male. Cioè, se non sbaglio, Wiseman è uno che tira i liberi con più del 70% in carriera. A me l'impressione che ha dato è che il tocco non sia eccezionale, ma ci sia. La cosa preoccupante per me,
io definirei buono, ma non elite.
Bravo, sì, esatto.
Dal livello di tocco.
Cioè, secondo me le percentuali sono principalmente dovute al fatto che, allora, due cose. Uno, sotto questa cosa qua è molto Ayton, cioè gli manca la cattiveria. Mi pare veramente che cioè, lui è grande, grosso, però spesso non gli fanno prendere posizione in post. Quando vede che non riesce a battere il suo uomo, si prende sto mid range, sto fadeaway jumper. Non fa culate, non spinge via gli altri sotto canestro. Cioè, mi ricorda molto Ayton in questo aspetto qua, un Ayton collegiale, ecco. Quindi secondo me è questo più che altro che gli ammazza le percentuali, più che il tocco, secondo
sì,
me
ma
ci sta.
Anche al di là delle percentuali, spesso è anche una questione di non saper quando rollare, non saper quando,
certo. Sì,
quando
sì,
aprirsi,
sì,
eccetera. Quindi magari questo in NBA sì, potrebbe migliorare da quel punto di vista. Però in ogni caso è preoccupante che lui non abbia dominato a livello di high school, considerando che comunque è facile relativamente per un ragazzo di quelle dimensioni. Cioè, infatti, se si va a vedere le cifre di vari prospetti top delle classi passate, nella posizione di centro avevano tutti percentuali, tutti numeri dominanti, che invece non vediamo in Wiseman, al di là delle stoppate.
Sono d'accordo, ma lui proprio non sa giocare a basket, secondo me. Cioè, non sa mai cosa fare. Non sa no, ma è vero, non sa quasi mai cosa fare in campo. Cioè, tu adesso stai parlando dell'attacco, ma
in difesa è un pianto. Cioè, io lo, in quelle tre partite a Memphis, lui sul pick and roll non poteva stare in campo. Cioè, oltre alla mobilità di piedi in laterale, come abbiamo detto prima, è imbarazzante. Lui sul pick and roll non ha mai fatto una scelta giusta. Cioè, lui in difesa era sempre fuori posto, non aveva mai gli angoli corretti, era sempre alto di gambe. Cioè, non sapeva letteralmente cosa fare. Cioè, questo, una non comprensione di come stare in campo in difesa unita alla velocità di piedi è abbastanza imbarazzante in questa NBA. Su pick and roll rischia di essere molto deleteria.
Chi vi ricorda in difesa? Per me c'è un paragone in difesa abbastanza non lusinghiero che mi è venuto in testa per aver visto 20 minuti di video di Wiseman. Cioè, all'inizio ho visto due robe e ho detto, ah, questo qua è chiaramente...
Se si parla di grossi nomi ricorda un po' Towns quando non è concentrato.
No, nel senso... non grossi nomi, cioè... giocatori in NBA. Questo qua dici, questo qua al college è come X in NBA. Hassan Whiteside. Per me questo qua è White. Cioè, io ho visto le stesse cose. Cioè, l'amore viscerale per la stoppata, il fatto che lo prendono in backdoor, i cani e i porci lo prendono in backdoor, il fatto che sul pick and roll non sappia cosa fare, il fatto che sia lento lateralmente, il fatto che se prova a stare col piccolo, come hai detto prima Ale, sembra Bambi, Bambi sul ghiaccio, è Whiteside, secondo me. Poi sto ragazzo, cioè, nel senso, è un gran stoppatore, ma perché la cerca molto, secondo me, la stoppata, ma... Cioè, per dirvi, se mi chiedete qual è la cosa che sa fare meglio Wiseman, vi dico prendere rimbalzi. Wiseman è una parte alta del corpo estremamente flessibile, soprattutto la schiena, secondo me, e gli consente di arrivare dappertutto, perché è alto.
Impressionante.
Sì, anche in transizione è molto bravo. È molto veloce,
sì,
se non
sa correre
in transizione è molto
sì.
veloce.
Se non ha il pallone lui, perché se parte palla in mano in transizione
deve prendere
una decisione, ecco.
Però non sembra, ma uno così, cioè con quelle caratteristiche fisiche, come minimo, cioè qualche punto di media lo farà,
diciamo,
in NBA, anche solamente per il fatto che in transizione si prenderà molti canestri facili, che si prenderà molti appoggi facili, eccetera. Quindi, a mio parere, cioè secondo me, allora, per concludere su Wiseman dal mio punto di vista, Wiseman non è un prospetto che io prenderei in top 3. Nemmeno in questo draft che è considerato, diciamo, molto rischioso. Il fatto è che faticherei a non prendere Wiseman in top 10 anche in questo draft, personalmente, ma io non sono un GM, per il semplice motivo che giocatori con quelle caratteristiche fisiche e che sai già che comunque i punti, i rimbalzi e le stoppate le metteranno, poi riuscirai sempre a scambiarli, riuscirai sempre a cavarci qualcosa. Il fatto è che i GM, comunque in generale le persone che lavorano nella Lega non ragionano così, non vedono i giocatori in termini di asset, soprattutto quando si parla del draft, li vedono in termini di solamente potenziale. Secondo me Wiseman non ha un potenziale così alto come quello che gli viene attribuito, però a mio parere in realtà il floor a livello di cifre, non sto parlando di numeri, di cifre, è molto elevato. Basti pensare solamente a Whiteside e il contratto che ha firmato. Cioè, Wiseman ha tutto il potenziale di diventare un giocatore del genere dal punto di vista contrattuale. Quindi, secondo me, se una non sarà sicuramente il caso, ma se dovesse scendere nel draft, una squadra sarebbe furba a draftarlo, dargli tutta la possibilità del mondo di sbagliare e poi dopo scambiarlo al secondo o al terzo anno, comunque quando ancora le persone saranno in NBA saranno convinte che lui abbia ancora molto potenziale inespresso.
Cioè, una pick cinicissima proprio. No, cioè, lo prendo per mostrarlo e darlo via, giustissimo. Ma comunque, scusate, commento ignorante perché sapete che io non seguo tanto, ma è DeAndre Jordan.
No, ha molto più tocco di DeAndre Jordan.
Sì, cioè, sì, ha molto più tocco.
Ok.
Però DeAndre è anche più bravo in difesa, secondo me, sempre. Cosa ne pensi? Cioè,
DeAndre attualmente è più bravo in difesa, ma DeAndre al college DeAndre era una roba imbarazzante in difesa, cioè
questo è vero, però, però
e ti cioè, ricordi quando facevamo i discorsi su Ayton, che era uno dei peggiori centri in difesa, ma che potenzialmente
l'unico era DeAndre Jordan,
l'unico con quei mezzi fisici atletici che era peggio, ma che migliorato era DeAndre, quindi
è vero, questo è vero, però aspetta un attimo, c'è da dire anche una cosa: DeAndre ha potuto giocare drop praticamente per tutta la sua carriera.
Il problema è che in questo momento Wiseman non può fare nemmeno drop.
Secondo me però però nel senso Wiseman sarà un buon difensore da drop.
Sì, sì.
Cioè, potrebbe potenzialmente essere un buon difensore da drop.
Però attualmente
però
no.
Il fatto che Wiseman
comunque ragazzi è 2.15, ha delle braccia lunghissime.
Sì, sì.
Esatto. Nel senso che se lo metti anche lì, se lo metti anche fermo, gli fai allargare le braccia, qualcosa fa. Il problema è che ad esempio il problema con Wiseman non è tanto se lo metti adesso in NBA che cosa succede, nel senso magari non ti fa, cioè secondo me non è il tipo di giocatore che ti fa perdere le partite
in regular season,
è il tipo di giocatore
in regular season assolutamente
esatto,
no,
esatto, soprattutto in regular season è il tipo di giocatore che magari ti dà impatto neutro, comunque ti dà, cioè in regular season è anche accettabile, ma poi nei playoff tutti sanno che lui soffrirebbe nel caso in cui venisse coinvolto in tanti pick and roll, nel caso in cui gli venisse chiesto di leggere il campo e di compiere decisioni molto complicate, e in quel caso lì ovviamente non avrebbe lo stesso impatto. Il discorso appunto, si ritorna al discorso che ho fatto prima, per cosa vuoi prendere Wiseman? Lo vuoi prendere perché lo vuoi dare via, o lo vuoi prendere perché pensi che sarà il tuo centro per i prossimi 15 anni?
Concordo. Wiseman sarà un giocatore positivo / abbastanza molto positivo per la regular season, sarà un giocatore negativo per
ma io mi aspetto che Wiseman in regular season si porti a casa anche dei quintetti i difensivi, cioè visto le potenzialità in quanto a stoppate, le dimensioni, io mi aspetto che qualche quintetto in difensivo in regular season lo porti via, cioè l'ho portato via Brook Lopez, che i suoi limiti sono palesi a tutti, ma in difesa facendo drop per 82 partite è stato un difensore positivo. Wiseman può fare quello anche molto meglio, io mi aspetto che lui in regular season in difesa faccia bene e si porti anche a casa anche qualche presenza nei quintetti difensivi. Dopo bisogna, il peso è tutto da valutare, ma una presenza lì anche più di una io me l'aspetto.
Brook Lopez è stato anche
sì. Comunque non abbiamo ancora parlato del motivo per cui lui abbia giocato così poche partite.
Soldi.
Vabbè, è stata una posso dirlo, è stata una boiata, onestamente.
Sì, tanto lo fanno tutti.
Sì, è stato sospeso dalla NCAA per il motivo è che anni fa, quando la sua famiglia aveva problemi economici, l'attuale coach di Memphis, Penny Hardaway, aveva prestato a sua madre $2,000, se non mi sbaglio, per pagare le bollette. Ma si parla di quando Wiseman aveva 15 o 16 anni. Però si sa che il recruiting inizia a quell'età lì per i prospetti top, quindi la NCAA è stata
ridicola, è stata perché i soldi che prendono anche gli altri si sanno, ma finché non vengono fuori in maniera palese non dico niente. Quindi ogni tanto prendono la povera vittima sacrificale per dire no, il recruiting deve essere pulito, ma in verità lo sanno anche loro che non è pulito.
Sì, sono d'accordo, sono molto d'accordo. Ragazzi, però mi sembra che tutti quanti siamo abbastanza bassi su Wiseman qua, e ne abbiamo parlato una quantità di tempo notevole. Quindi io direi passiamo ad un prospetto che ci piace, credo piaccia un po' più a tutti quanti.
Ci sono cuori che mi stanno uscendo nella videochiamata qua. Per il signor Onyeka Okongwu, che gioca negli USC Trojans, quindi Southern California, giusto?
Sì. Los Angeles.
E di squadra con i fratelli Ball, lui era a Chino Hills con i fratelli Ball.
È vero. No, ho letto anche questa cosa qua, quindi, quindi che bello, viene da un posto con gente assolutamente non, quindi molto modesta e sicura su me. 2 metri e 10, 111 kg, ce ne parla Bandi che è già innamorato, perché sei già innamorato?
Allora, innamorato, cioè, mi piace come giocatore, come piace a molti, ecco, quindi io penso di essere alto come sono alto in tanti, non ho quell'amore non ho quell'amore viscerale che posso avere per un Bane o per un Trey Jones, ecco. Allora, Okongwu, di nuovo, prima cosa che ti colpisce, la difesa. Penso che si possa dire senza troppi dubbi che sia il miglior lungo difensivo di questo draft. È lungo, non è lunghissimo, è un 6'9 con 7'1 di wingspan, però è veloce, esplosivo, sia lateralmente che verticalmente. È molto veloce di piedi, sa giocare praticamente ogni tipo di copertura sul pick and roll, e la saprà giocare bene. Secondo me, nonostante l'altezza, Okongwu è il miglior stoppatore del draft. Direi di sì, mi pare 9% di block percentage, una roba del genere.
Sì, è molto alta.
Sì, e non è come Wiseman che vive per la stoppata. Lui, le sue stoppate sono tutte funzionali. Sa quando portare l'aiuto, sa quando saltare, ha un gran tempismo per la stoppata in generale, secondo me. Comunque, a me piace molto in fase difensiva come salta. Lui salta sempre in verticale a due piedi, quindi raramente finisce per commettere fallo, salta sempre con le braccia alzate. Ha fatto meno di 3 falli a partita giocando più di 30 minuti. Insomma, notevole. E questa cosa l'aiuta anche molto in post. La cosa bella di Okongwu, secondo me, è che ha una capacità innata di saltare da qualsiasi posizione lui si trovi. Cioè, non ha bisogno di caricare il salto. Sembra sia una sorta di gatto, insomma. A me piace molto. Ha notevoli abilità di secondo salto. Non dico alla Bagley, ma quasi. In generale, credo che Okongwu sia la cosa in questo draft, difensivamente parlando, più vicina a Bam Adebayo che ci sia. Ha un grosso fiuto per le rubate, è molto bravo sul linee di passaggio,
è un po' meno mobile di Bam come piedi, in quanto Bam non ha i piedi da esterno, ma è un po' più intimidatore, però
ci sta, ma infatti secondo me, se tu noti, secondo me, cioè lui ogni tanto non so come spiegarti, lui ogni tanto cade ancora un po', per dirti, siccome lui è molto salterino, lui sa che ha questa cosa di, lui quasi copre campo anche con i salti, cioè non so come spiegarti, anche quando gli fanno una finta lui quasi salta anche direzionato, perché è quasi più facile per lui saltare che non muoversi lateralmente a volte. Cioè, sono d'accordo che Bam abbia qualcosina in più lateralmente. A me Onyeka piace molto lateralmente, però Bam è diverso, sono d'accordo, un altro livello. Altra cosa notevole, parlando dell'attacco invece, adesso secondo me è un ottimo attaccante in pick and roll, ha buoni movimenti, insomma sa quando staccarsi dal blocco, sa quando andare a canestro, ha un buon tocco,
diciamo, con entrambe canestro, le mani, con entrambe le mani, anche di sinistro finisce molto bene,
con entrambe le mani, assolutamente, muove anche i piedi bene secondo me in queste situazioni, e infatti non è male neanche in post. E comunque, ragazzi, anche quando sbaglia è un rimbalzista offensivo pazzesco, cioè lotta sempre, prende sempre posizione molto bene, ha un gran tocco per rimettere il pallone nel cesto, insomma, cioè, proprio lo vedi molto spesso, tocca anche sti palloni a mezz'aria e poi i palloni entrano lo stesso, cioè nel senso ha un gran tocco, ecco, e ne prende tanti. Non a caso questo qua si è preso quasi 7 liberi a partita e li metteva con più del 70%. Secondo me questa sua abilità, rimbalzo offensivo, anche senza l'attacco pick and roll, solo il rimbalzo offensivo e la difesa sarebbero già sufficienti per fargli chiudere una partita.
Sì, moltissimi playoff liberi li ha guadagnati, cioè subendo fallo proprio in situazioni di rimbalzo offensivo. Cioè, guardando le sue partite si nota come gli avversari facciano fatica a contenere il suo motor, cioè nel senso lui continua a muoversi anche quando i palloni sembrano persi in attacco, e spesso gli fanno fallo perché lui riesce a mettere la mano sul pallone a rimbalzo e gli avversari fanno volontariamente o involontariamente lo toccano e fanno fallo. È impressionante.
Esatto. Comunque, dicendo qualcosa anche di male su Okongwu, non mi piace minimamente nei passaggi, non sa passarla, non ha letture in uscita dal post. E questo, se fosse ad esempio Golden State, un attimino mi fermerebbe dal prenderlo, cioè ci penserei un attimo. La mia domanda è, può funzionare subito in una motion offense? Non lo so. Secondo me è pronto se gli chiedi di fare un set limitato di cose. E il tiro... non credo, cioè non arrivo a dire non tirerà mai da tre, è possibile che lo farà, ma al momento la parte alta del corpo davvero non mi piace, e non mi piace la mano di appoggio. A volte scarala troppo, a volte rimane fermissima, non è ripetibile, la cosa mi preoccupa. Il tiro è praticamente ad una mano sola ancora, e la cosa ancora più brutta sembra sempre che non si aspetti di ricevere il passaggio per tirare, quindi quando riceve la palla non ha mai i piedi posizionati bene e deve sempre fare sto saltino anche prima di tirare, e un mezzo saltello, fa tipo 1-2 poi tira, non lo so. E però comunque Onyeka secondo me è uno dei pochi lunghi che potrà tornare utile ai playoff di questa classe, non ne vedo tanti. Un altro, uno di cui parleremo dopo, che è Tillman, che ha comunque uno skillset che è un sottoinsieme secondo me di quello che Onyeka sa fare. Secondo me Onyeka va preso come una delle cose più sicure di questo draft, perché il draft, il floor secondo me è estremamente alto, ma dubito che possa migliorare all'infinito. Ecco, non sarà mai uno in grado di mettere giù il pallone e costruirsi un tiro da solo, perché non ha maniglie, non sarà mai un tiratore da tre rispettabile o rispettato. Onyeka più o meno secondo me è questo. Potrebbe essere immediatamente utilizzato da una squadra che vuole avere un uomo di rotazione in più. Se fossi Golden State e volessi prendere un lungo da questo draft con la 2, non avrei dubbi, e prenderei Okongwu 100%. Non ho dubbi, secondo me, che sarà un giocatore in grado di rimanere in campo nei momenti che contano, decisivi, quelli che decidono la stagione, ma non sarà quello a cui chiedete di prendersi il tiro decisivo nemmeno in regular season, ecco. Questo è
un altro limite di Onyeka, che è una cosa che condivide con Bam, viste le dimensioni comunque normali per essere lungo, e che contro giocatori più fisici soffrono. E anche Bam, infatti, ai playoff contro Brook Lopez ha sofferto tantissimo, cioè Lopez stava in campo solo perché in post up contro Bam ha tirato col 70%. E sì. Bam e così come Onyeka contro questi tipi di giocatori soffriranno sempre, sia perché per essere estremamente mobili non può essere un carro armato fisicamente, sia perché sono appunto 6-9 con 7-1, 7-2 di braccia, quindi non sono lunghissimi, quindi un giocatore è molto fisico e molto da posto soffrirà, cioè sono sempre giocatori che soffriranno molto. E invece offensivamente sul tiro concordo, però gli ho visto prendere anche certi tiri in situazioni di movimento e di catch and shoot dai 4-5 metri, che li ha presi anche con buon ritmo e buona confidenza, quindi secondo me almeno un tiro da mid range rispettabile anche nel giro di 3 anni, a dire molto, lo metterà su, anche perché il tocco ce l'ha. Il lavoro e sulla mano da fare c'è, ma se finisci col giusto coaching staff è un lavoro che si può fare bene, perché comunque di destro finisce bene, il movimento è corretto, anche il lavoro di piedi quando si aspetta di ricevere la palla è in equilibrio, si mette sempre con i piedi canestro, quindi da quel punto di vista gli vedo un po' più di potenziale come tiratore, e come passatore e costruttore di tiri invece lo vedo abbastanza male, anche se
sono d'accordo con te, sempre, cioè secondo me il tiro dal mid range se lo prenderà, cioè ho veramente pochissimi dubbi, e semplicemente non penso che sarà uno che sarà rispettato sul perimetro. Però sono d'accordo con te, cioè il mid range ce l'avrà, il tiro dai 4 metri ce l'avrà, lo metterà su, ma secondo me metterà anche la tripla partita, non dico di no, però sarà sempre quello che battezzi da fuori, ecco. Sono d'accordo con te, però, cioè il tocco è buono e la meccanica non è così da buttare via, ecco.
Comunque la cosa su cui possiamo essere tutti d'accordo, oltre a ciò di cui avete ancora già parlato, è che la Pac-12 è stata abbastanza imbarazzante aver dato il premio di Freshman of the Year a Zignali di Arizona, non a Okongwu.
Sto annuendo, sto facendo headbanging praticamente. Sì, 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 sì.
Oltre
sì.
a quello, non ha nemmeno vinto il Defensive Player of the Year della conference che hanno dato a Tyler Bay di Colorado. Che quello è già più accettabile, però
difensivamente piace tantissimo. Quindi io su Bay non sarò mai obiettivo. Però cioè, è un premio che ci poteva stare e dare a tutti e due. Quindi. In confronto a Zeke Nagy, che quello secondo me è clamorosamente rubato, ma il premio di difensore ci poteva stare dalla tutte e due.
Ok, stiamo mettendo nuovi nomi sul fuoco, ma vi rindirizzo verso i nomi che ci interessano. Bandy l'ha già anticipato, si parla di Xavier Tillman, gioca negli Spartans di Michigan State, 2,8 per 111 kg, e Ale, l'uomo che ce lo introduce.
Allora, Xavier Tillman è il classico giocatore che ti dà quello che ti aspetti, diciamo, che tu vedi un giocatore che è 6-8, ha 7-1 di wingspan, comunque più diciamo molto di più della sua altezza, però non da lungo puro, e che gioca da ala grande, e che molto probabilmente potrà giocare solamente da ala grande in NBA, a meno che non sviluppi appunto un livello di forza fisica che già ha a livelli dei centri più pesanti in NBA. Abbiamo visto Draymond Green riuscire a giocare da 5, e quello sarebbe, diciamo, il prototipo per Tillman, nel senso Tillman a livello difensivo il suo best case scenario, diciamo, è reggere qualche minuto da 5 come Draymond Green.
Tu pensi, Ale, che Tillman sia uno specimen, sia un tipo di giocatore alla Green? Perché per me c'è una cosa
secondo me Green non è Green.
Ecco, perché Green,
allora, cioè, diciamolo, Green non è Green, diciamo che
cioè il dottor Zoidberg lateralmente Green è velocissimo.
No, sto parlando semplicemente di ruolo, okay. non di livello di qualità.
Ok.
La comparazione con Green è semplice al di là del college, solamente perché è l'unico giocatore in NBA degli ultimi anni che abbiamo visto giocare tanti minuti da 5 con le misure fisiche e con la mancanza di atletismo puro che ha Tillman. Tillman sopperisce a questa mancanza di atletismo puro, come nel caso di Green, con un grandissimo QI, una grandissima intelligenza difensiva, un ottimo positioning. Tillman sa sempre dove l'avversario vuole andare quando deve difendere in post. Non si fa mettere in difficoltà comunque da giocatori che non siano particolarmente tecnici, raramente appunto va in difficoltà in difesa, nonostante non sia particolarmente atletico. La vera domanda è: si svilupperà in attacco quanto basta per poter meritare un minutaggio consistente sopra i 20 minuti in NBA? Perché Tillman potenzialmente, se venisse sviluppato perfettamente, sarebbe quel tipo di giocatore che molte squadre in NBA negli ultimi anni stanno cercando di replicare, ossia una versione magari di Draymond senza la dimensione del passaggio, che è difficile che uscirà un prospetto simile a Draymond da quel punto di vista, un 5
anche
che
se Tillman è un buon passatore.
Tillman è un buon passatore. Tillman è un buon passatore,
non è
però
Draymond
Green ha avuto un tale sviluppo da quando è entrato in NBA, da quel punto di vista, che è difficile fare comparazioni con qualsiasi altro giocatore.
Sono d'accordo.
Il fatto è che tantissime squadre NBA hanno provato nel corso degli anni di adattare giocatori o comunque draftare giocatori che possono difendere i 5, che possano difendere centri puri, ma che diano vantaggio alla propria squadra per il fatto che sono abbastanza agili da stare sui giocatori un po' più piccoli. Tillman non è particolarmente agile quanto Draymond Green, come dici te. Per questo motivo il suo ceiling non è elevatissimo, a mio parere. Però se venisse sviluppato offensivamente come tiratore più che Draymond Green, a cui manca questa dimensione, e se aggiungesse appunto, se gli venisse dato un ruolo in cui tutto è molto semplificato a livello offensivo e deve solamente fare svolgere il compitino, secondo me potrebbe essere comunque un giocatore estremamente positivo.
Sì, non sono però un grande fan del tiro di Tillman.
Nemmeno io.
Non so quanto Tillman possa... Non so quanto Tillman... Secondo me, se devo trovarti una cosa... Cioè, se devo dire Tillman sta in campo per... pick and roll. Tillman è molto bravo ad attaccare il pick and roll, secondo me.
Come la passa lui sugli short molto, roll, tanta roba,
Mi piace molto sì. Come attacca sul pick and roll. Io lo vedo proprio come uno specialista difensivo che sa attaccare molto bene il pick and roll. Cioè, io lo vedo come questa cosa qua, lo vedo uno molto
sì,
intelligente...
Il problema è questo, il fatto è che se non lo sviluppi come tiratore, Tillman, se voi pensate che non sarà mai un tiratore, è molto difficile giustificare averlo in campo, perché un conto è se far giocare Tillman come un playmaker aggiunto, come ad esempio Draymond Green, che inizia proprio i set, e quindi è, diciamo che lo spacing non viene intaccato altrettanto quanto avere un giocatore che sta fermo, lontano dalla palla e che non può tirare da tre, che non ha l'atletismo per prendere i lob e non ha l'atletismo per finire sopra gli avversari nel caso in cui gli venga dato un dump off e che il tiro sia contestato da un giocatore molto più alto e molto più lungo di lui. Quindi capite che, cioè, almeno a mio parere, il modo migliore appunto per sviluppare Tillman è appunto espandere il suo tiro da tre. Poi, come voi, sono d'accordo che al momento non sia particolarmente prolifico, però...
Ho capito quello che dici e sono d'accordo, ok? Ho capito quello che dici adesso e sono d'accordo. Quello lì è, cioè, se Tillman mette su un tiro da tre, certo, Tillman ti chiude partite di playoff, sì, ok? Sì, sono d'accordo. Altrimenti Tillman ti rimane un giocatore utile in contesti molto competitivi, anche secondo me. Potresti non chiuderci la partita di playoff a meno che tu non abbia veramente disperato bisogno della sua difesa. Sono d'accordo, cioè sì, ok, Tillman in contesti molto competitivi, se si conferma il giocatore che è, per me è uno che ti può dare 15 minuti buoni dalla panca in qualsiasi serie. Sono d'accordo, se
ma infatti siamo partiti proprio da quello, nel senso che il fatto che tu se drafti Tillman lo drafti per giocare tendenzialmente come role player, no? E l'unica path, a mio parere, l'unico modo in cui Tillman possa diventare un giocatore da 20 minuti o oltre di media a partita in NBA è appunto sviluppare la sua dimensione offensiva al di là dello short roll, al di là di quella di passatore. Altrimenti c'è il rischio che tu abbia un giocatore che è molto utile, che piace molto alle statistiche avanzate, però di cui i coach non si fidano, di cui i compagni non si fidano offensivamente, e che puoi giocare con lui in campo solamente una decina, quindicina di minuti.
Io sono molto più alto su Tillman, ma per un discorso diverso, che io sono convinto che Tillman nel giusto contesto, ti faccio il mio esempio, Miami, perché io lo vorrei a Miami. Tillman lo prendi a Miami, che gli fai fare il cambio di Bam, lui non deve stare nel dunker spot o giocare lontano da palla, lui lo prendi e in quei 15-20 minuti che fa, in un po' di minuti li farà anche insieme a Bam, gli fai giocare quinta late di end off, cioè lui è uno che prende e fa giocare end off tutta la partita. E per questo ha bisogno di una squadra adatta, non è uno che prendi e lo metti in una squadra e lo metti in un angolo, aspetti che tiri o lo metti nel dunker spot, lui lo prendi e gli fai fare end off con i tiratori, così anche il difensore è costretto a stargli più vicino perché se hai un Duncan Robinson, Tyler Herro che ti insegue, sei costretto anche a mettergli una mano, altrimenti tirano, ed è il motivo per cui Bam è così ingiocabile anche in attacco, perché sono costretti a stargli vicino per paura e degli end off. Quindi se lo prendi, lo metti in un determinato contesto, lui può fare molto molto bene anche in attacco, e io sono convinto che lui vada sviluppato e giocherà molto più da 5. Vedi anche Grant Williams in questi playoff che ha giocato e ha finito moltissime partite della serie contro Toronto da 5, e Grant Williams è 1,98 m, che che fisicamente, come forza fisica, al momento è avanti a Tillman, ma Tillman ha la struttura per potersi ingrossare e mettersi una forza fisica stile Grant Williams. Quindi io sono molto convinto che lui faccia il 5 e che in certi sistemi lui possa stare in campo anche per più tempo. Cioè, io avrei fatto carte false per avere Tillman in queste finali al posto di Marius Leonard, ad esempio, che era imbarazzante.
Certo, sì.
Ma allora, no, c'è comunque, anche di Olynyk.
Comunque, al di là di quello, hai fatto il paragone con Grant Williams. Abbiamo visto Grant Williams solamente l'anno scorso al college essere comunque tra i 4 e i 5 uno dei migliori scorer che c'erano in NCAA. Comunque al primo anno di NBA ha fatto molta fatica a livello di percentuali, ha fatto molta fatica a crearsi.
Ma Williams infatti non stava in campo per quello e non doveva stare in campo per quello.
Lo so che non stava in campo per quello e non doveva stare in campo per quello. Quello che sto dicendo è solamente che seppure Williams, che è finito in un contesto perfetto per lui, ha fatto molta fatica in attacco, cosa succede se Tillman non finisce nel contesto perfetto per lui? Perché un conto è valutare un giocatore sapendo già dove finirà, e sono d'accordo con te che se dovesse finire a Miami, Tillman molto probabilmente sarebbe un giocatore molto importante per loro e sarebbe una steal. Il fatto è che non puoi valutare, a mio parere, i prospetti dicendo se finisse lui sarebbe fortissimo, per dirti, altrimenti se no valuti magari pure Josh Jackson, se fosse finito ai Celtics invece che ai Suns, sarebbe considerato un giocatore molto promettente e giocherebbe ai playoff. Il fatto è che non possiamo sapere, quando si fanno le valutazioni si cerca di fare di immaginarli nella squadra media, diciamo. È difficile valutare i giocatori al di là dicendo se finisse in questa squadra qui, ma siamo tutti d'accordo se tutti i giocatori finissero nella squadra perfetta. Lo so, ma infatti non ti sto criticando, sto solo spiegando a quelli che ascoltano che una cosa che vedo molto spesso fare è dire se questo giocatore finisse qui sarebbe perfetto, allora io nella mia board personale, comunque tra le mie preferenze, lui è un giocatore da lottery, quando in realtà molto spesso bisogna fare il contrario, bisogna immaginare cosa potrebbe andare storto se finisse in una squadra che non è perfetta per lui, a mio parere almeno.
Il fatto è che in quella zona del draft ci sono molte squadre che sono già strutturate con un coaching staff dietro solido, quindi è molto più facile che si riveli utile da entrambe le metà campo che diventi un giocatore che non puoi tenere in campo per pochi minuti perché ha limiti. Cioè, in quella zona è difficile che finisca a meno di trade una squadra che lo sfrutta male.
Tillman potrebbe pure finire al secondo, potrebbe finire
no, Tillman al secondo giro non ci finisce, secondo me, ma assolutamente.
Vabbè, ma adesso si può dire, però statisticamente i giocatori che nei mock vengono dati tra la 20 e la 30 possono finire anche alla 60.
Sì, cioè, Tillman, io non sarei sorpreso se finisse via alla 40.
Alla 40, esatto. Mm-hmm.
Non sarei sorpreso. Perché no...
Faccio solo presente che il buon Tillman è sposato e con due bambini.
Sì,
già,
sì,
che è
una sì, cosa sì, ma lo vedi che ha proprio la faccia da... Cioè, se Tillman non fa... Tillman farebbe tipo, non so, l'agente assicurativo. Se non... Ha proprio la faccia
sì,
da...
ha proprio la faccia di uno da giacca e cravatta.
Sì, ma Tillman
proprio...
infatti è diceva l'altra volta che non è che gioca per passione o tutto, ma gioca per portare i soldi a casa per la famiglia.
Siamo già a quel livello lì, cioè... Allora, abbiamo iniziato con i Memphis Tigers e chiudiamo l'episodio con i Memphis Tigers perché andiamo a parlare di Precious Achiuwa, un nome su cui sono nate battute di bassissima qualità, microfoni spenti che non ripeteremo. 210 cm per 103 kg le sue misurazioni. Vediamo, magari è un po' cresciuto, si sa che bisogna vedere perché le misurazioni che danno sono ufficiose, poi quelle ufficiali NBA arriveranno. Sempru, te che piace questo qua?
Allora, Precious è un progettone a lungo termine, cioè è un giocatore che ha una mobilità, un atletismo e delle misure per cui in difesa può essere potenzialmente perfetto per questo NBA. E il problema che è dall'altro lato del campo sia, ma anche da questo, soprattutto per una scarsa comprensione del gioco e in attacco, perché gli hanno fatto fare il creator anche per un po' vista l'assenza di Wiseman, aveva spesso la palla in mano lui anche quando non doveva, e si ostinava a prendere tiri completamente fuori dalle sue corde, e creava dal palleggio quando non hai ball handling per farlo, e si avventurava in scelte un po' misteriose e a mani che non sono particolarmente educate a memoria, tipo il 55% dei liberi, e nonostante una meccanica che non è da buttare, però il tocco è quello che è. E se lo prendi per fargli fare il giocatore totale, lo bruci in tempo 3 settimane. E se invece lo prendi per svilupparlo, per dargli delle cose limitate da fare, questo è uno che può crescere bene e postarti in campo anche per molti minuti, anche in partite di playoff. Cioè, uno con quella mobilità lì e quella potenzialità di cambiare lì sui blocchi in difesa, potenzialmente può fare comodo a tutti. Il problema è che devi prenderlo e dirgli: te fai questo in difesa, in attacco fai questo. Non è che lo fai andare ad avventurare in cose strane, non è che gli devi far prendere chissà quali in decisioni.
Sì, cioè Precious, secondo me, comunque, cioè, se uno va a vedersi i video di highlight di Precious, pensa che Precious sia top 10 di questo draft, no? Perché vede sto giocatore che è super atletico, sembra avere il tempo per la stoppata, sembra poter stare con i giocatori 1-5, sembra avere anche discreti istinti difensivi, sembra potersi prendere la tripla, poter creare un tiro, sembra avere le maniglie, il palleggio per andare in transizione, per battere dal palleggio i più lunghi, cioè potenzialmente ha tutto, no? La verità è che poi se mi chiedi cosa sappia fare veramente a livello elite Precious, ti direi è atletico a livello elite, però poi se c'è un'altra cosa che sa fare a livello elite, non penso. Io mi sono trovato molto in difficoltà io solitamente cerco sempre di fare un minimo di mappare i giocatori 1-1 con quelli che ci sono in NBA. Mi sono trovato estremamente in difficoltà con Precious. Ho visto su un video, insomma, di un canale famoso, un paragone che tra gli altri mi ha fatto pensare, che era Jeremy Grant. Mi ha fatto pensare perché quando uno pensa a Jeremy Grant in chiave NBA, ha in testa un giocatore che, ok, è un buon difensore on ball, ok, è un difensore che off ball ha spesso delle dimenticanze, ma ok, è un tiratore, sta diventando un tiratore affidabile, è uno che può andare in transizione, può mettere palla a terra, se gioca, non so, se trova il 4 lento, trova il 5 lento, lo batte dal palleggio, può alzare il tiro dal palleggio ogni tanto. Però tendenzialmente le cose che fa nel 90% del tempo sono cose relativamente base. Ecco, se Precious viene inquadrato in quel ruolo lì, secondo me Precious sarà un giocatore molto utile in NBA, perché con quel fisico lì non può. Se, come hai detto tu, se le dici: Precious, vai, questa roba qua è tua, fai quel che vuoi, cioè se vuoi farlo diventare, se tu hai in testa, ok, diventerà Siakam, 95% delle volte ti va male, 5% delle volte ti va bene, secondo me.
Che poi anche Grant si è sviluppato così dopo, ma vi ricordate Grant inizio carriera a Philadelphia? Cioè, quello era uno che faceva, sì. Cioè, era difficile che potesse stare in campo in contesti più probanti rispetto a una squadra che puntava a vincerne 15 per avere la prima scelta al draft.
Sì, sono d'accordissimo, ma io mi aspetto che Precious ce ne avrà prima di diventare un giocatore positivo a livelli buoni in NBA. Ce ne avrà tanto. Cioè, in un contesto competitivo, Precious, secondo me, gli vanno via 2-3 anni. Ancora. Gli vanno ancora via 2-3 anni. La verità è che Precious non doveva avere sto ruolo qua.
No, assolutamente.
Cioè, secondo me, ecco, è stato un po' lanciato nella stratosfera perché insomma, per la storia Wiseman, però Precious non avrebbe avuto questa esposizione mediatica, non avrebbe dovuto avere questa esposizione mediatica, e insomma, di nuovo, dipende tutto dove va, cioè, torniamo sempre lì, va a Toronto, Toronto decidono, sì, lui è il nostro nuovo Siakam, lo vogliono sviluppare così, ci mettono 3 anni, lo fanno, va benissimo. Se Wiseman finisce in una squadra con player development dubbio, eccetera, la vedo tosta. Ecco, la vedo tosta a farlo diventare un Siakam.
Quando ho fatto il mock un paio di mesetti fa, c'erano rumors abbastanza insistenti su Washington alla 9. Cioè, lui alla 9 lui no, ma a parte quello, poi se lui finisce a Washington, croce sopra, cioè in 2 anni, anni in Cina.
Sono d'accordo, proprio non...
Madonna. No. Abbiamo chiuso coi dubbi su buon Precious, no, Precious.
Giocatore può essere tutto Precious, può essere tutto. Per inciso, una cosa che non abbiamo detto su Tillman è, perché abbiamo parlato di Siakam, Tillman ha la spin move più bella del draft, secondo me.
Sì, è vero, notavo negli highlights.
Così, questa è una cosa è così assolutamente estemporanea. Ecco, non so, Precious non lo so, vedete voi, Precious non so veramente cosa dire. Non so veramente.
Precious sì. E se uno si innamora.
Chiudiamo l'episodio nel dubbio amletico.
Precious sì. E se uno si innamora è capace che vada anche in lottery, cioè, non mi sorprenderei se uno una squadra fine lottery, certo. Si innamora e ci va tranquillamente, ma allo stesso tempo non mi sorprenderei di vederlo a fine primo giro, cioè è difficilissimo da inquadrarlo.
Concordo.
Sì, no, ma l'idea che traspare dai video che sto guardando e dalle parole che sto ascoltando con voi, cioè il tipico giocatore che il GM che si innamora può distruggere la carriera di questo qua prima che inizi, esatto. Paradossalmente, cioè quello che guarda solo 2 o 3 video che non riflette un po', finirà sacramento, non lo so, vabbè, comunque chiudiamola questi, speriamo di GM che distruggono lunghi.
Non c'è più Divac come GM di Sacramento, però se fosse stato lui ancora come GM avrei già messo Precious come pick di Sacramento.
No, ma voi avete sopravvalutato Divac, lui prendeva la top 100 uscita dall'ESPN, uscita dall'high school, quello che era più in alto, che era ancora indisponibile, lui lo prendeva, cioè è successo con Bagley, con Zajc, con l'ABCR, cioè tutti quelli più in alto, ancora liberi alla scelta di Sacramento, lui li ha presi. Secondo me era quello il suo scouting.
Non lo so, non apriamo un argomento Sacramento scelte nel draft perché abbiamo 15 anni di commenti da fare, lasciamo perdere. Wrap up, chiudiamo. Dunque, 4 ancora una volta i prospetti analizzati in questa puntata. Noi ci risentiamo fra molto poco perché, come avete capito, stiamo facendo programmazione doppia per quanto riguarda l'analisi dei prospetti. Io, come sempre, ringrazio tantissimo il mio copilota Andrea. Grazie, Andre.
Grazie a te, Andre.
E come sempre un grande ringraziamento ai nostri analisti esterni, cioè Alessandro Cozzi e Francesco Semprosi.
Grazie a voi, è un piacere.
E come sempre, buon draft a tutti.
Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year.
I was only playing for fun, so winning this was a dream come true.
Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner.